Allora oggi prosegue l'attività dell'Associazione
Universo Minori. È certamente molto qualificante che stamattina questa organizzazione ha messo insieme tutte queste personalità che certamente daranno al tema, che è molto delicato e molto forte, la possibilità di guardare dentro tutte le visioni. Io ho il piacere veramente di rivedere dopo tanti anni Antonio Marziale, che secondo me sta facendo una battaglia straordinaria, perché vuole portare all'ONU queste sue idee. E siccome ha avuto riconoscimento internazionale di tre clienti importanti e internazionali, penso che ci riuscirà, perché quello che sta facendo lui, creando tutta una serie di condizioni particolari contro la pedofilia, contro il lavoro delle pedofilie, sta cercando di aprire un varco all'indifferenza comune. Io devo dire un grazie all'avvocato Rita Turelli, che ancora una volta ha voluto creare le condizioni per ragionare su temi estremamente importanti. E questo si inserisce nei temi veramente importanti che interessano un po' tutti. Oggi abbiamo la possibilità di avere un saluto, non tanto un saluto dalla... Io devo mettere gli occhiali, scusate, ma è così. Eccolo, il dottore Sgrom, che rappresenta il comune di Catanzaro, l'assessore alla pubblica istruzione, e quindi è importante questa sua presenza. Poi abbiamo il dottore Bianchi, il dottore... Ho messo queste cose. Eccolo, dottore Bianchi, presidente dell'Associazione dei Svegli Ideali. Allora, anche Napoli, che è presidente dell'Associazione dei Svegli Ideali, però lascio in bianco perché l'impegno dell'onorevole Napoli è superiore rispetto a un altro aspetto, signori. Lei praticamente non da ora, ma da sempre, è vicina a tutti coloro che questa regione la portano male, e lei sta cercando di difenderla questa regione a tutti i livelli. Questo è l'impegno che io riconosco più a lei che di altri organismi. Dottore Bianchi, il vicepresidente Gaetano Romani, Mario Pirillo, che sta per arrivare all'Europarlamentare, il dottore Sergio Caruso, presidente dell'Associazione di Certi Diritti. E allora sono sbagliato io, scusate. Ormai, perché ho copiato evidentemente le cose. Vabbè.
Marco Marchesi,
mentre Sergio Caruso, non lo so, Maddalena Fasira, Federica Tedeschi e il dottor Raffaele Cannizzaro, che non c'entra nulla, che non lo vedo qua stamattina, che ha dato la sua adesione, che è il prefetto di Cannizzaro assieme al questore. Pertanto il tema di questa mattina è nobilissimo, e io ho cercato di recuperare questa frase: farò di tutto ciò che nelle mie possibilità per tutelare e difendere i bambini, è lo scopo della mia vita. Questo lo dice Antonio Marziale. Ma senza l'apporto di ciascuno, la mia sarà una battaglia contro i comuni latenti, impossibile. Ecco, questo è quanto volevo dire per avviare il discorso di questa presentazione del libro.
Grazie.
Deve spegnere, non lo so. Buongiorno a tutti, io vi chiedo scusa in anticipo se come dovrò andare via, perché è una giornata piena di impegni, non solo amministrativi ma anche professionali. Io naturalmente sono qui, ben felice di esserlo, anche se non sono accoglito, comincia a dare i segni dell'età. Ma noi gli vogliamo bene, lo apprezziamo per il lavoro che ha fatto, per il lavoro che fa quotidianamente. Quindi vi porto il saluto del sindaco, che è impegnato ancora, ma sempre per motivi istituzionali. Guardate, io ho naturalmente il saluto agli illustrissimi oratori, all'onorevole Angela Napoli e a tutti quanti gli altri che stanno onorando questa sala. Questa qui, mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, questa qui è la vostra casa, perché è la casa comunale, quindi è la casa di tutti i cittadini catanzaresi e oggi è particolarmente bella perché è colorata dalla vostra presenza. Si parla di un argomento molto particolare che riguarda la pedofilia. Guardate, c'è sempre stata, quindi io intendo ringraziare l'avvocato Tulelli che è a capo di questa sua associazione, sta portando avanti questo problema per farlo conoscere a tutti, soprattutto a voi. Io in professione faccio l'avvocato, quindi mi è capitato anche qualcosa del genere, conosco il codice penale, conosco il codice di procedura penale, quindi so quali sono gli articoli che riguardano proprio questo reato brutto. Brutto perché viene commesso in danno di persone più deboli. Quindi imparare a conoscere quello che è la pedofilia, quello che prevede anche la nostra legge per punire chi si macchia di reati così gravi, è un momento molto importante. Quindi è bene conoscere quello a cui si va incontro. Io guardate, non entro nello specifico, non entro nel tecnico perché mi andrei a ripetere su altre cose che, di cui ho parlato in un altro incontro sempre voluto dall'avvocato Tulelli. Ma io sono l'assessore della pubblica istruzione in questo momento, pubblica istruzione e sport. E avervi qua oggi, parlo soprattutto ai ragazzi, agli insegnanti, e avremo modo di conoscerci nel corso degli anni che verranno se continueremo ad amministrare questa città, e state molto attenti perché conoscere anche ascoltando le persone che curano questi fatti, queste vicende brutte, turpi, può aiutarvi a difendervi, perché ripeto, voi siete il soggetto debole, non siete la parte offesa, siete il soggetto debole, che è la cosa ancora più grave e ancora più brutta per quanto riguarda questo tipo di reato, questa malattia che sta circolando spesso. Tante volte riescono a nasconderla, però poi c'è qualcosa dentro di loro che è più forte e fa uscire questo dramma, che poi è anche un dramma loro, io dico, perché queste persone sono già punite perché sono malate. E allora, grazie a questi incontri, grazie della vostra presenza, sicuramente noi riusciremo, voi riuscirete a essere più forti e a difendervi da chi vuol farvi del male. Guardate, io nel corso degli anni, ormai sono 30 anni che io faccio l'avvocato, e spesso e volentieri sono stato in commissione d'esame d'avvocato. Prima ero procuratore legale, poi adesso si diventa subito avvocati dopo che si laurea in giurisprudenza, si fa il tirocinio e ricordo un anno in particolare ci fu una traccia del parere di diritto penale che riguardava proprio i delitti, questi tipi di reati, e quindi c'è l'articolo 609 e tutti quanti i seguenti, arriva fino al nomis del codice penale. E io ricordo la difficoltà di chi era già laureato e di chi doveva in un momento particolare doveva scrivere su questi fatti, e quasi quasi qualcuno di loro si rifiutava di fare quel tipo di parere e optava per un altro che non era più semplice, era ancora più difficile, però l'idea di scrivere e di valutare determinati fatti anche in sede di esame di abilitazione della professione di avvocato rendeva, ma anche noi della commissione a un certo punto abbiamo avuto delle difficoltà per cercare di far capire, che poi erano dei colleghi molto più giovani di noi che facevano gli esami, e quindi era un momento veramente importante. Quindi grazie all'associazione Universo Minori di avervi portato qua. Un saluto alle autorità militari, un saluto a tutti quanti, e io mi auguro che da questa giornata di studio, perché non è una giornata di vacanza, è una giornata di studio per voi, voi possiate uscire da qui più forti, più maturi e in grado di difendervi da ruolo cattivo, da ruolo cattivo che vuole farvi del male. Grazie.
Buongiorno a tutti, sono Rita Tulelli, presidente dell'Associazione Universo Minori. Oggi ho fortemente voluto presentare il libro a Catanzaro del sociologo Antonio Marziale, che è presidente nazionale dell'Osservatorio dei diritti sui minori. Il libro tratta il fenomeno della pedofilia. Voi avete sentito parlare della pedofilia, io mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, sicuramente a scuola le vostre insegnanti ne avranno già parlato. Pedofilia deriva dal greco pais paidos filia, pais paidos che significa bambino, figlio, e filia che significa amore, affetto. Appunto questo amore che nutre la persona adulta nei confronti di un bambino. Questo è un aberrante fenomeno che purtroppo si sta espandendo a macchia di leopardo in qualunque ceto sociale e purtroppo c'è troppa indifferenza nell'opinione pubblica. Quindi oggi noi lanciamo dei messaggi all'opinione pubblica su questo fenomeno che ha il diritto e il dovere di saperne di più. E c'è indifferenza. E la mia proposta sarebbe quella non solo di organizzare convegni, ma anche di scendere nelle piazze a favore della difesa dei più piccoli, a favore della difesa dei bambini che vengono abusati, che vengono sfruttati. Ci sono dei dati statistici del telefono azzurro molto allarmanti. Pensate che il 60% degli abusi sessuali nei confronti di minorenni avviene nell'ambito della famiglia. Appunto, la legge che regolamenta il fenomeno della pedofilia è la legge 66 del 1996. In questa legge 66-96 troviamo l'articolo che è l'aggravante, l'articolo 609 ter, che è l'aggravante, cioè qualunque soggetto abusi di un minore di 10 anni è punito con la pena che va dai 7 ai 10 anni. Noi ci battiamo perché in Italia, appunto, a parte la convenzione di Lanzarote della legge 172 del 1 ottobre 2012, dove appunto si parla di istigazione, c'è l'articolo 414 bis che parla di istigazione alla pedofilia e alla pedopornografia, noi oltre questo ci battiamo affinché in Italia il legislatore, il Parlamento emani leggi più severe a tal riguardo. Leggi più severe perché ad esempio in America, negli Stati Uniti, c'è una legge che si chiama Megan, in onore di Megan Kanka, una bambina di soli 7 anni che è stata abusata da parte di un vicino di casa. E questa legge non tutte è in vigore, ma non tutti gli stati dell'America la adottano. E questo perché? Perché con questa legge chiunque è stato condannato di violenza sessuale nei confronti dei minori alla privacy e quindi ogni volta dovrà registrare il suo spostamento alle forze dell'ordine, non potrà risiedere vicino alle situazioni dove ci sono bambini e quindi questa perdita del diritto della privacy ha diviso l'America in due parti. C'è chi la lotta perché si pensa appunto che il pedofilo una volta che ha commesso reato possa essere recidivo e c'è invece chi non la lotta perché pensando che una volta che si perde la privacy ci possano essere delle ritorsioni sulla famiglia. Appunto, questa è la legge che c'è negli USA, negli Stati Uniti d'America. Io mi auguro che in Italia ci possano essere leggi più severe e che l'ONU possa riconoscere la pedofilia come un crimine contro l'umanità. Grazie a tutti.
Presidente dell'associazione ha subito al cuore i problemi,
sì, quindi ha cercato di far capire a tutti noi la situazione esattamente che è l'indifferenza che colpisce lui. Adesso, per meglio comprendere la tematica, passo la parola al sociologo, dottor Antonio Marziale, che ho il piacere di vedere anche in questa occasione.
Grazie. E bentrovati. Ringrazio l'avvocato Tulelli per questa opportunità che mi ha dato di poter presentare il lavoro dell'Osservatorio sui diritti dei minori, pedofilia, ciò che tutti dobbiamo sapere. Confesso di essere estremamente in difficoltà, perché sto presentando questo libro nella sua crudeltà a un pubblico di persone grandi. Perché il libro è rivolto ai grandi, perché sono i grandi a commettere gli errori nei confronti dei bambini. Tuttavia ritengo di dover onorare la presenza dei più piccoli, cercando di uniformare il mio linguaggio a una forma delicata di espressione, ma ci sono delle cose che dovrò dire, fidando sul fatto che siete anche abbastanza sensibili, più degli adulti, nel comprendere che purtroppo l'umanità non è come nei cartoni animati, tutta rose e fiori. C'è anche il marcio, rappresenta per fortuna la minoranza il marcio, perché se è vero che c'è qualcuno che fa del male ai bambini, è anche vero che la stragrande maggioranza li tutela, quindi questo diciamolo, perché non viviamo in un mondo di occhi, ma viviamo in un mondo dove esistono anche gli occhi. Allora, che cos'è questo libro? Non è il solito libro che spiega che cos'è la pedofilia, perché la letteratura è ampia. Tuttavia è bene ripercorrere brevemente che cos'è la pedofilia. La pedofilia è quando un adulto si approccia sessualmente a un bambino. Questa è una malattia psichiatrica che rientra in un filone chiamato parafilia. Parafilia sono i disturbi della sfera sessuale. Per esempio, voi sentite parlare anche dalla cronaca abbondantemente di travestiti, di perversioni, insomma, quelli sono malati. Ma nel caso della pedofilia sono malati che commettono un reato. E allora la società deve badare a una duplice cosa. Prima la tutela del bambino, che è superiore a ogni altro aspetto. Poi la cura del malato, ma anche e soprattutto la sanzione da comminare a chi commette il reato. Ma di che cosa stiamo parlando? Soltanto di malati che abusano di bambini? No, questa è la letteratura che fino a qualche anno fa, un decennio, forse un ventennio fa, poteva essere accettabile, perché conoscevamo solo l'aspetto patologico. Ogni tanto un papà abusava dei propri figli, ogni tanto un vicino di casa, ogni tanto un maestro, un educatore, cioè adulti malati che abusavano dei bambini. L'avvento di internet ci ha portato davanti a una realtà che stravolge completamente il quadro della visione che noi abbiamo della pedofilia, perché ci porta a conoscenza di una cosa molto più grave, che aggrava l'orrore che già di per sé la pedofilia rappresenta, cioè la mercificazione. Mi spiego meglio: la vendita degli abusi sui bambini, filmati, messi in rete e che poi costituiscono un mercato a beneficio di quanti lo acquistano. E qui il problema è diventato molto più grande, perché non sono soltanto i pedofili ad acquistare i filmati, nel senso che nel filone entrano anche persone che non sono propriamente pedofile, perché non abusano dei bambini, ma che comunque consumano questo materiale. Ed è chiaro che se il materiale si vende, chi lo produce è incentivato a produrne sempre di più. Per essere chiaro, se una marca di scarpe vende, il produttore che fa? Vede che la cosa va e ne produce sempre di più. Il problema è che qui non stiamo parlando di merce, qui stiamo parlando di bambini. E vedete, adesso devo essere gioco forza, reale nelle cose che dico, fidando sulla vostra sensibilità. Però non avrebbe senso questo libro e questa presentazione se io omettessi quello che devo dire. Non parliamo di bambini, di adolescenti, noi parliamo di bambini talmente piccoli che il più piccolo che la polizia delle comunicazioni ha visto in rete aveva 8 mesi. Parliamo di bambini di 8 mesi, chi è mamma, chi è nonna, chi è papà, ma anche voi stessi. Avete presente, avete un fratellino, un cuginetto, un vicino di casa di 8 mesi? Ecco, più piccoli sono, più il filmato costa. Le cifre non le ho neanche scritte nel libro, perché sono angela tutti per difetto. Perché si parla di milioni di dollari di vendita di questo materiale. E voi capite che quando diventa mercato comincia a diventare intoccabile. L'abbiamo visto che nel nome dei soldi
l'altro ieri a Roma, per i diritti televisivi, hanno concesso di giocare una partita che andava sospesa. Siete d'accordo che bisognava sospendere quella partita? E invece non l'hanno sospesa perché i diritti televisivi, i soldi, hanno trionfato sulla dignità della persona e hanno trionfato anche sullo sport stesso. Allora capite che quando diventa merce, dicevo, diventa intoccabile. E allora dite, ma chi c'è dietro? Benvenuto l'onorevole Mario Pirillo, ben arrivato. Allora voi vi domandate chi c'è dietro.
Ciao.
Voi vi domandate chi c'è dietro questo mercato? Quelli che sono malati di pedofilia? No, sono quelli che forse non sono pedofili, forse non, sicuramente non lo sono, ma hanno capito che sfruttando il filone della pedofilia si fanno i soldi. Era il 2001 quando un solo giornale in Italia ospitò una mia intervista. Il giornale era un giornale politico e apparteneva a un movimento politico che ha fatto parlare molto di sé negli anni passati, che è la Lega Nord. Io denunciai che stavano per fondare un partito dei pedofili. Non si sapeva dove, ma era certo che lo stavano fondando, perché online, con un linguaggio universale che utilizzava l'alfabeto cirillico, si stavano scambiando queste informazioni. Io mi ero debitamente formato sul loro alfabeto, sul loro modo di muoversi, ma non riuscivo a capire dove. Dico, stiamoci attenti perché potrebbe pure essere l'Italia. Bene, l'unico giornale che lo ha pubblicato è stato quello della Lega Nord. Io mi sono trovato i carabinieri a casa che mi hanno portato un avviso di garanzia perché un magistrato mi ha denunciato, mi ha indagato per procurato allarme. Confesso che i carabinieri me l'hanno dato con grande imbarazzo, perché dicevo, cominciamo a sapere quali sono i margini di questo fenomeno, quindi con imbarazzo che glielo portiamo, hanno fatto il loro dovere. Così come il giudice, quando io sono arrivato e mi sono difeso con il mio avvocato, poi mi ha voluto finanche come consulente di quella procura, perché ha capito che non ero uno che procurava allarme, ha capito che c'erano delle cose fondate sotto. Devo un grazie grande quanto una casa a un amico e collega dell'onorevole Napoli, andando dalla Chiesa, che è il figlio del generale della Chiesa, che è stato parlamentare, che mi aiutò in quei giorni a Milano a entrare in certi ambienti giudiziari per spiegare che quello che stavamo denunciando non erano cartoni animati, perché ho detto, mo si sveglia un altro giudice e dice procurato allarme. Bene, dal 2001 al 2006 sono passati 5 anni, sono passati 5 anni e guarda caso in Olanda nasce il partito dei pedofili. Tra le varie mozioni che sono state fatte, ce n'è una a firma mia e della buonanima del cardinale Silvio Tonini, arcivescovo emerito di Ravenna. Il tale giudice Ofuis del Tribunale dell'Aia, che non è da confondersi con la Corte Internazionale dei Diritti Umani, è il Tribunale olandese, ha respinto il ricorso scrivendo che il partito dei pedofili è legittimo per non ledere la libertà di espressione. Io ho pensato, e lo dico perché non è reale, perché libertà di espressione è anche la mia, che il giudice sia un pedofilo, perché solo un pedofilo può accettare questo. E voi dite, ma sulla base della filosofia ti permetti di dire che uno è pedofilo? No, sulla base dei contenuti. Perché quando noi abbiamo prodotto il ricorso, abbiamo allegato lo statuto del partito dei pedofili, ed è nel merito che un giudice deve stabilire le ragioni o i torti di un ricorso. Sapete, bambini, cosa c'era nel partito dei pedofili contemplato? L'abbassamento della soglia del consenso a 12 anni, vale a dire che a 12 anni i bambini possono fare sesso con gli adulti. Ditemi voi la verità. Ma con l'onestà intellettuale che avete solo voi, ma a 12 anni uno può essere adulto? Vi sentite adulti? No, perché non lo siete, perché ne avete concezione, anche se a casa magari c'è mamma e papà che vi dicono che sembrate più grandi, ma non è vero. Avete 11, 12, 13 anni, siete bambini come lo siamo stati noi. Avete un linguaggio diverso, più ricco, avete più contenuti, ma siete bambini. E io ho l'idea che possa essere legalizzato il fatto che un cinquantenne, io, possa andare a fare sesso con una di 12 anni o ripugnanza del genere umano. Mi vergogno, mi vergognerei soltanto al pensiero. Ma andando oltre questo, cos'altro prevede lo statuto del partito dei pedofili che il giudice Hofquist ha rigettato? Prevede che solo per fini cinematografici, quindi solo per fare dei film per il cinema, i bambini possano fare sesso con gli animali. Questo è lo statuto del partito dei pedofili olandese, così come lo stesso statuto prevede la depenalizzazione della detenzione del reato di detenzione di materiale pedopornografico, vale a dire che a casa tutti potremmo avere filmati di adulti e bambini violentati senza che ciò sia reato. Allora io, forte di queste motivazioni, dico che quel giudice è pedofilo, assumendomi la responsabilità, perché chi può accettare uno statuto del genere? Chi lo può accettare? Uno normale che ha rispetto dei bambini non lo può accettare. La cosa che mi ha fatto male, e lo dico di fronte a un europarlamentare che conosco sin da quando io militavo nella giovanile della Democrazia Cristiana, Mario, ti do il tu come sempre, fa parte della mia storia, della mia biografia, e so di potergli parlare con estrema chiarezza. L'Europa è un'istituzione in divenire, cioè siamo agli albori di questa istituzione, state lavorando per dare corpo, anima a un'Europa vera, autentica. Ma le dico, ma il Parlamento europeo, ma perché se l'è fatta passare sotto il naso questa cosa? Sì, interpellanze, sì, mozioni, sì, il buon senso di un parlamentare singolo che si è ribellato, ma non dovrebbe il Parlamento europeo sanzionare l'Olanda in maniera esemplare? Cioè, ma è questa l'Europa che vogliamo? No, la Commissione, ma anche il Parlamento europeo avrebbe potuto fare qualcosina a livello di censura, se non altro. No, solo questo, non è che so. Perché sapete qual è il rischio? Che se si accetta in Olanda il partito dei pedofili, in Italia sono autorizzati a farlo, in Francia sono autorizzati a farlo, perché costituisce un precedente pericoloso. Sì, dice, ma l'Olanda, dice, ma in Italia queste cose non potrebbero accadere, perché in Italia si sta muovendo qualcosa di culturalmente pericoloso. E vi dico io qual è. Ci sono allegri parlamentari che hanno depositato disegni di legge, l'onorevole Napoli al corrente sicuramente, per abbassare la soglia della guida della patente a 16 anni. Voi dite, vabbè, ma tanto, no, è un segnale culturale non sottovalutabile. Così come alcuni solerti parlamentari hanno chiesto il permesso del fucile a 16 anni. Per fortuna sono disegni di legge rimasti lì impolverati, nessuno ha avuto l'ardire e l'ardore di portarli in aula. Ma sapete che c'è un'altra cosa che fa da corollario molto più esplicitamente a quello che io ho detto, che mi preoccupa. L'Italia ha la soglia del consenso sessuale più bassa d'Europa. È l'Italia il paese dove i bambini possono impunemente cominciare a pensare a fare sesso con gli adulti perché la legge glielo consente. Lo stesso livello era in Spagna, ma la Spagna si è attrezzata perché hanno di recente approvato l'innalzamento della soglia. Sapete, 2 mesi fa è successo a Roma lo scandalo delle baby swill, lo avete sentito parlare? Bene. Un altro segnale culturale è arrivato da lì pesante. La nostra legge prevede che per il reato di pedofilia e le bambine squillo che oggi hanno 16 anni, quando è saltata fuori la vicenda, quando hanno iniziato ne avevano 13, quindi andare con una tredicenne è pedofilia. La legge prevede che questi rei non possano essere ammessi al patteggiamento. Il patteggiamento è quando uno va davanti al giudice, se la gioca a casa 2 mesi senza menzione nel casellario giudiziale, la cosa finisce là e non pagano. La legge prevede che per questo reato non possono essere ammessi al patteggiamento. Ebbene, a Roma i giudici hanno ammesso al patteggiamento alcuni di quelli che sono andati con i bambini, con le baby squillo. Allora io mi chiedo, ma se la legge dice una cosa, il magistrato si è assunto il libero arbitrio di farne un'altra? No, perché parlando con un magistrato mi ha spiegato che esiste poi un corollario di altre leggi a cui solerti avvocati possono appigliarsi ed aggirare quella che è la norma madre, che è quella che prevede che la persona non possa e non debba patteggiare. Allora a questo punto mi chiedo, l'Italia, che a livello di produzione legislativa è il paese forse più produttivo nel mondo, perché abbiamo leggi a non finire, a tutela dei minori, se io fossi un sociologo americano, venissi in Italia e leggessi le nostre carte costituzionali, le nostre leggi, il nostro impianto legislativo, direi che questa è un'isola felice per i bambini. Perché abbiamo la legge TV e minori, internet e minori, di cui sono stato ispiratore e difensore, perché abbiamo leggi contro la pedofilia, perché abbiamo armati pieni di leggi. E come mai questi reati avvengono? E come mai l'Italia vanta il primato europeo per il turismo sessuale? L'Italia è prima in classifica non solo in quanto alla soglia più bassa del consenso, ma è anche la prima in classifica in quanto a turismo sessuale, vale a dire uomini che partono dall'Italia per andare in alcuni paesi a fare sesso con bambini della vostra età. Sono primati che la dicono lunga sull'humus culturale che si sta creando. E guardate, vi dico 2 cose che vi lasceranno di stucco, perché non ci pensate. Semplicemente perché non rientra nel vostro impegno quotidiano, siete giovani, piccoli, avete il diritto di svagarvi con le cose belle, ma chi si occupa di voi deve preoccuparsi di tutto, anche di tutto ciò che sembra bello ma bello non lo è. Avete presente quelle trasmissioni televisive con Antonella Clerici e Gerry Scotti, dove i bambini a 12 anni, 10 anni vanno a cantare perdere l'amore, vestite da Lolite e si trasformano in divi? Bene, quello è un momento culturale di accettazione a che il bambino venga esposto a cose più grandi di lui. Se piano piano noi nel tempo accettiamo che il bambino diventi una scimmietta in certi spettacoli per adulti, piano piano cominceremo ad accettare che il bambino debba fare altre cose. E i grandi sanno a che cosa mi riferisco. E allora queste sono derive culturali che sfociano poi in una lotti, e sì, perché nel libro il primo capitolo è dedicato proprio alla lotti della pedofilia. Perché anni fa avrei avuto un avviso di garanzia ancora se avessi parlato di lotti. Oggi ne parlo apertamente con cognizione di causa, documentato. Tutto documentato. Chi viene a dire il contrario deve documentarsi, se no lo querelo io. In Italia, ma nel mondo, ma in Italia possiamo parlare di lotti. Nel mondo abbiamo ogni anno, quando c'è il solstizio d'estate, il 21 giugno, la festa dell'orgoglio internazionale pedofilo, il Void of Day International. È una giornata in cui i pedofili a livello mondiale, tramite internet, si scambiano per solidarietà, messaggi di sostegno, eccetera, soprattutto per i pedofili che sono in galera, ma soprattutto fanno veicolare in quel giorno milioni di filmati con bambini sempre più piccoli. Ed esiste il Boy of Day International, primo segnale della lotta. Poi abbiamo parlato del partito dei pedofili, via via scendendo in Italia abbiamo avuto operazioni dei carabinieri, nel corso degli anni, dal 2000 in poi, che hanno portato alla luce il fronte per la liberazione dei pedofili, dove c'erano anche poliziotti corrotti all'interno, hanno trovato le brigate pretoriane pedofile, covi dove all'interno c'è poco da ridere Muzio, perché all'interno hanno trovato armi. Hanno trovato, mi riferisco a un'operazione condotta dall'allora maggiore dei carabinieri Giorgio Manzi, che adesso è colonnello e che si occupava del nucleo telematico dei carabinieri. Hanno tirato fuori un covo dove c'erano ordigni ed esplosivi che erano destinati a colpire i nemici loro, magistrati particolarmente attivi sul fronte dell'antipedofilia. Allora, che cos'è? Il singolo pedofilo malato? O ci ritroviamo di fronte a una battaglia che vede pericolosamente i bambini esposti? Allora, nel nostro libro scendiamo nei dettagli e nei particolari, perché il libro è diviso in tre sezioni. La prima sociologica, che è la mia, dove si parla della lobby, un aspetto penale o penalistico, che dir si voglia, che è curato dall'avvocato Antonino Napoli, che è il mio vicepresidente, che parla delle lacune delle leggi in vigore a livello nazionale e internazionale, e una parte civilistica sul recupero del bambino, eccetera, curato dall'avvocato Lucia Legati, che è una civilista. Ma c'è anche lì stampato il testo di un nostro disegno di legge che da 2008 giace in Senato, anche lui impolverato. Che cosa noi prevediamo in questo disegno di legge? Un inasprimento serio della pena. Ma voi dite che l'inasprimento serio della pena significa che al pedofilo daranno 100 anni? No, 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 non ci interessa, perché il pedofilo, se anche facesse 10 anni di galera, quando esce, sempre pedofilo rimane. Deve scontare la pena anche attraverso il passaggio della cura coercitiva. Me ne frego dei ben pensanti. Me ne infischio di chi la pensa in maniera ben pensante. Quando si parla di cura del malato, reo, si parla di percorso psicoterapeutico, cioè un terapeuta deve seguire le fasi di questa persona per capire se ce la fa uscire dall'acquario. Se non ce la fa, bisogna fare come in America, inibizione farmacologica forzata. Ogni giorno, anche a piede libero, devi passare dalla caserma dei carabinieri alla polizia, alla finanza, nel posto dove il giudice stabilisce, ti devi prendere la pillola. Perché a noi quello che interessa è l'incolumità del bambino, non il perbenismo dei ben pensanti che quando sentono parlare di questi rimedi cominciano a gridare al lupo al lupo. A noi interessa che il bambino venga conservato integro, che il bambino non corra più rischi, e dobbiamo adattarci a quelle che sono le misure che la contemporaneità ci offre. Questo ci offre e questo noi dobbiamo adattare. All'interno del libro la rassegna stampa anche delle cose che abbiamo denunciato nel corso di questi anni, e concludo ringraziando tutti gli astanti, perdonatemi, ho molti amici qua dentro, Anna Nicotra e il mio amico Luzzo. Un grazie particolare, doveroso, a chi mi ha visto crescere, e io sono cresciuto al suo fianco anche condividendo esperienza amministrativa al comune di Taurianova, Angela Napoli, che ha ragione Nunzio, è uno specchio per questa regione, e tante volte a lei mi sono interfacciato anche per segnalare brutture di questo sistema, dove Nunzio, credimi, è come veramente lottare con i mulini a vento. Perché proprio là dentro si annidano strani meccanismi di diniego rispetto alle istanze che noi proponiamo. Non posso andare oltre perché voglio rimanere a piede libero. E un grazie a Mario Pirillo, che veramente mi ha visto crescere dalle giovanili. Io ero il vice segretario regionale della giovanile, lui era allora un rampante consigliere regionale, ma era presidente dell'USL prima da Mantè, eccetera. Quindi cari ricordi e cari riferimenti istituzionali, riferimenti che so essere lì. Se abbiamo bisogno, so che ci sono. Ma di una cosa abbiamo bisogno: abbiamo bisogno della vostra coscienza individuale. Perché a differenza dell'avvocato Tulelli, che ha ragione, lei dice facciamo anche le marce in piazza, vi potrebbe stare pure bene perché ogni contributo è fondamentale. A me interessa più che altro il radicamento di questa sensibilità che deve nascere in ognuno di noi. Ognuno si interpreta ogni giorno del rispetto dovuto al bambino. Parlo agli adulti. Voi bambini documentati, avete leggi, avete convenzioni, A scuola parlate di queste cose con i bambini, rendeteli consapevoli. La scuola è vetusta, Angela, tu sei preside, hai fatto parte di commissioni cultura e istruzione. Perché la scuola nel 2014 non adotta l'educazione sessuale? Che sarebbe il primo baluardo per cominciare a dare ai bambini le armi di difesa in proprio. E quando parlo di educazione sessuale mi riferisco ad aspetti psicologici, sociologici, di igiene e salute, così come anche l'educazione ai media. Nel 1970 l'UNESCO ha cominciato a patrocinare i primi percorsi e dopo 44 anni l'Italia non ha l'educazione ai media che negli altri paesi esiste. E allora sono lacune da colmare, il cammino è irto e via dicendo. Concludo con una metafora, che è la metafora di questi anni, di questi mesi, vale a dire con un messaggio agli adulti: sensibilizziamoci su queste cose, queste sono battaglie che non hanno bisogno di eroi, queste sono battaglie in cui tutti dobbiamo giocare sullo stesso piano, la difesa dei bambini più prossimi, prenderci cura dei bambini più vicini, perché avete visto cosa è successo, è successa una cosa strana, in Sicilia degli stipitoni è scomparsa nel giorno del mercato. Io sono andato a vedere, Angela, era impossibile che nessuno se ne accorgesse perché c'erano le pantarelle davanti. E poi Ciccio e Tony a Gravina di Puglia. Li hanno cercati in Albania, in Romania, in Germania, dai parenti, hanno accusato il padre, l'hanno messo in galera, dove erano nelle viscere del paese, in un dirupo, che tutti sapevano essere pericolosissimo, eppure non sono andati lì, Mario, dove i bambini stavano morendo, distenti. Allora io vi dico, che società è quella che riesce a commuoversi davanti a internet grazie ad immagini di bambini che arrivano dall'Iraq, dall'Africa, e noi piangiamo perché diciamo poveri bambini, non sapevamo che passassero tutto sto calvario. Ma vedete, il nostro esserci abituati a guardare lontano i mondi esotici attraverso internet ci ha disabituati a un esercizio molto più doveroso, che è quello del guardare ai bambini prossimi, quelli che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni. Spero che la lettura di questo libro possa contribuire a ricostruire il tessuto di una società adulta che deve ricominciare a responsabilizzarsi nei confronti dei bambini. Vi ringrazio per questa possibilità.
Io penso che non sono parole per ringraziare per questa bella lezione che ci ha dato tutti noi. Io voglio soltanto riferire su alcune cose che sono state dette o non dette. Ogni anno spariscono nel mondo 700.000 bambini, 3.000 solo in Italia, poi ci sono 1.300 persone che si suicidano nelle carceri, 90 femminicidi, cose tristissime. Eppure il nostro sociologo calabrese, che non si è montato la testa, che ha cercato di onorare la nostra regione in tutte le parti del mondo dove lui va, oggi ci ha fatto un quadro estremamente desolante di una nostra indifferenza. E allora io penso che su questo tema abbiamo qualche cosa da dire e da fare, perché è troppo facile parlare e andare così come se non avessimo ascoltato nulla. Invece oggi abbiamo ascoltato qualcuno che si indigna, perché l'indignazione in questo paese comincia a mancare, e questa indignazione che esce forte e chiara dalle parole del nostro amico Antonio, perché dottore non voglio essere chiamato, ma mi chiama Antonio, ho letto alcune di cose tue, quindi io adesso chiedo all'onorevole Napoli, che è stata tante volte citata durante questi interessanti interventi, di dire qualcosa assieme a tanti altri, ma logicamente, siccome ho rispetto dei tempi, ogni intervento durerà pochissimo. Grazie.
Sì, sicuramente sarò breve perché l'illustrazione del dottore Antonio Marziale credo che sia stata completa e anche incisiva. Innanzitutto voglio ancora una volta ringraziare l'Associazione Universo Minori, la dottoressa Tulei, il vicepresidente della stessa associazione, perché nel presentare questo libro intendono trattare davvero degli argomenti sempre ed esclusivamente a tutela dei minori, a tutela dei piccoli, ed è importante così. Di fatto è quello che fa l'osservatorio dei diritti dei minori, presieduto egregiamente dal dottor Antonio Marziale, che non fa altro che attenzionare quotidianamente, e vi dico quotidianamente perché l'attenzione che viene rivolta dall'osservatorio dei diritti dei minori ai minori non è solo sul problema della pedofilia, ma è su tanti altri problemi che coinvolgono i minori e che spesso sono oggetto di adescamento dei minori, portandoli verso naturalmente il mondo dei cattivi. Il testo del dottore Antonio Marziale è un testo più rivolto agli adulti, nel senso che di fatto sono gli adulti che commettono il reato di pedofilia, ed è un testo la cui lettura, dalla cui lettura si viene a conoscenza in realtà di quanto pesi nella nostra società questo reato, non solo nei confronti della commissione dello stesso verso i minori, ma quanto pesi questo reato anche in termini di frutto e quindi di costituzione di lobby del reato stesso. Vedete, oggi è il 6 maggio, ieri si è celebrata, e anche questo fa parte di un discorso che fa comprendere come ancora gli italiani non siano diventati consapevoli di questo dramma della pedofilia. Ieri si è celebrata la giornata che viene celebrata annualmente dal 2009, che abbiamo voluto istituire in Parlamento, la giornata contro la pedofilia. Però si è celebrata e probabilmente quelli che siamo qui stamattina, oggi, tranne pochi, soprattutto voi studenti, sicuramente non lo sapevate nemmeno, eppure è la giornata che appunto abbiamo istituito nel 2009, dopo essere venuti a conoscenza del dramma e dei numeri che investono purtroppo questo reato in Italia, ma ormai un reato a livello internazionale, considerato appunto la presenza delle reti, di internet e di tutto quello che si infila all'interno delle stesse. Abbiamo voluto istituire questa giornata fortemente voluta da un parlamentare che ha subito il reato della pedofilia quando era piccolo, quando era sicuramente minorenne, ed è un un reato che ha subito e che si è trascinato, così come tutti coloro che subiscono questo reato, si è trascinato per tutta la sua vita e ancora oggi ne risente molto. E noi ci siamo fatti promotori insieme a lui di creare, riunire questa giornata annuale contro la pedofilia, proprio sperando che di questo problema se ne parli, se ne dovrebbe parlare quotidianamente, ma almeno una volta all'anno, per capire che cosa c'è dietro e per capire anche quali sono gli interventi necessari. Vedete, le leggi, diceva giustamente Antonio prima, in Italia ci sono, c'è poi la Convenzione di Lanzarote, della quale sono stata relatrice alla Camera dei Deputati, di fatto, insomma, dà molto in termini legislativi su questo, per combattere questo dramma, ma io credo che all'interno della Convenzione di Lanzarote, al di là delle pene, al di là dell'inserimento dell'adescamento, il reato di adescamento, questo è un reato che nella Convenzione di Lanzarote non era prevista e che noi fortemente abbiamo voluto venisse inserito all'interno della stessa Convenzione in Italia. L'adescamento, perché i metodi attraverso i quali i minori, voi minori, venite adescati, venite coinvolti anche e soprattutto all'interno della famiglia, ma anche all'interno di comunità dove vivete bene, dove ci si trova insieme in maniera più agevole. Ecco, i metodi di adescamento sono davvero pesanti. Allora dicevo, al di là però di tutto questo che è contenuto nella Convenzione di Lanzarote, io credo che questa Convenzione abbia avuto un ruolo importante, ma non è ancora veramente recepito dalle istituzioni, cioè il ruolo della prevenzione. Ecco, io credo che questo fenomeno si debba poter combattere non solo e non tanto in maniera assolutamente dovuta con la punizione, la repressione, e quindi l'aumento delle pene. Rendiamoci conto però che la repressione avviene quando il reato è già stato commesso. Io credo che sia invece estremamente importante la prevenzione. Bisogna conoscere questo fenomeno e lo dovete conoscere voi che siete minori e che quindi siete l'oggetto dell'adescamento. Dovete sapere che esiste purtroppo questo reato e però non potete sicuramente farlo da soli. L'attività di prevenzione non può essere solo affidata a singoli minori senza che le istituzioni preposte, e che sono previste nella Convenzione di Lanzarote, se ne facciano carico. Le scuole, vedete, mi ricordo che durante la valutazione e la discussione generale sul provvedimento della Convenzione di Lanzarote, noi abbiamo avuto anche dei momenti di grosso diverbio tra colleghi parlamentari, quando ci siamo battuti fortemente per prevedere l'obbligo della denuncia da parte anche dei docenti della denuncia di questo fenomeno. Io capisco che al docente viene richiesto un incarico maggiore, però a volte il minore che è soggetto a questo reato, che è stato vittima di questo reato, non riesce a denunziarlo, più che mai quando il reato viene perpetrato all'interno delle famiglie. E però il minore nella stesura di un tema, di un elaborato, nel momento in cui fa qualche disegno, quindi proprio nello svolgimento della stessa attività didattica, certe volte riesce a dare la dimostrazione che c'è qualcosa che non va, che ha subito. E il docente in questo caso ha una notevole importanza, perché deve anche dai temi, dai racconti, dai disegni, riuscire a capire. Ricordiamoci che il docente, oltre al ruolo didattico di vero insegnante, ha anche il ruolo pedagogico, ha un ruolo estremamente importante per recepire dal punto di vista pedagogico anche i problemi degli studenti, e quindi il docente ha l'obbligo di denunciare questo reato, di cominciare a scavare, a vedere che cosa c'è, che non c'è, che nel bambino, nel minore non va, fino a arrivare effettivamente ad aiutare. Ecco, questa rientra tra le attività di prevenzione, così come, e chiudo perché mi accorgo che sto rubando tanto tempo, però questi sono argomenti estremamente importanti, così come il carico della prevenzione deve essere fatto anche dalle istituzioni, in particolare dagli enti locali. Nessuno può tirarsi fuori dal avviare un'attività di programmazione, un'attività di programmazione che sia veramente incisiva dal punto di vista della prevenzione per abbattere questo reato. Se questa attività di prevenzione manca, io vi garantisco che la preoccupazione che possa nascere anche in Italia questo fantomatico partito dei pedofili è un rischio veramente molto vicino. D'altra parte, tenete conto che quello che stiamo verificando in questi giorni, che dimostra come la perdita di valori ormai sia fortemente dominante, e chiudo davvero, ma guardate che quello che è accaduto l'altro giorno, l'altra sera in occasione della partita, e io metto da parte il resto che andrebbe attenzionato ancora di più, ma non è questa la sede, ma i fischi che noi siamo stati costretti a sentire da parte di coloro che erano lì nel campo sportivo per assistere alla partita contro l'inno nazionale. Ecco, io credo che quella sia stata la dimostrazione di come effettivamente le speranze per abbattere, ecco, perché quando viene meno il sentimento della nazione, quando si fischia l'inno nazionale, allora la strada schianata verso questi reati mi pare che sia estremamente evidente. Quindi ecco, tutti insieme e soprattutto noi adulti che abbiamo davvero il dovere di tutelare tutti i minori, perché sono i nostri figli, perché sono i nostri nipoti, stringiamoci e facciamoci carico con grande responsabilità di aiutare i minori e quindi tutelarli davvero, chiuderli intorno a facciamo un cerchio di salute pubblica che metta davvero in cantina una cantina murata questi terribili reati come quello della pedofilia.
Allora adesso così stiamo continuando in modo europeo a fare gli interventi perché no, per più importante, caro Mario, che siano stati fatti gli interventi a livello europeo. Io volevo soltanto dire una cosa a tutti noi. È giusto che siamo in un periodo particolarmente difficile dal punto di vista economico, ma che si inizi a recuperare soldi dalla polizia della comunicazione è una cosa impossibile, vergognosa, ecco, meno male che hai usato il termine. A Bergamo è stato chiuso la prima cosa. È un organismo che ci guida da tutto il mondo e noi lo guidiamo. Comunque, andiamo avanti. Allora adesso per un breve saluto a Marco Marchese.
Nessun problema. Io in realtà devo parlare subito dopo la precedente di Tatulelli. Io sono qui veramente per rubare 30 secondi, giusto per dare i saluti da parte dell'associazione. Vedo facce amiche, tra cui sono dentro anche di questa sinergia che è nata con l'istituto, con gli istituti. Vedo appunto sempre le stesse facce come docenti, come professore, sono veramente molto contento. Professoressa, che può anche notare la mia promozione, nel senso sono sempre stato qui in veste di moderatore, oggi mi trovo qui come vicepresidente di questa associazione e non posso che ringraziare in prima persona, lo voglio fare pubblicamente, la dottoressa Tulelli che mi ha dato questa grande opportunità e colgo anche l'occasione per ringraziare l'autore del libro, il dottor Antonio Marziale, come appunto segno di laboriosità di una Calabria che lavora e lo dimostra in tutta la nazione. Grazie a tutti e buona continuazione.
Il Mario Pirillo, che è uno parlamentare, che è stato sottoposto anche da parte di Antonio per una serie di interventi che sono forse mancati o sono stati non efficaci. Grazie Mario.
Sì, eccolo trovato. Grazie Nunzio, buongiorno a tutti, soprattutto a questi giovani ragazzi e ragazze, vedo, alle colleghe, alle professoresse, agli amici che sono qui seduti al tavolo della Presidenza. Devo ringraziare Rita per il cortese invito e tutti i membri dell'associazione Universo Minore che come sempre sono attenti e vigili sui reali problemi della società. Antonio Marziale, che l'ha detto lui, io conosco quando ho letto che c'era lui, io me lo ricordo, lasciatemelo dire, non per sentire i complimenti, era un giovane brillante, veramente brillante, perché allora Angela, la classe dirigente selezionava assolutamente, senza nulla a togliere a quella moderna, si selezionava in maniera molto più rigorosa, cioè o arrivi o stavi a casa. Andone era un grande attore e io sono contento, ti dico la verità, non ti ho seguito, questo lo dico con grande affetto, non ti ho seguito bene, però ora ho capito in questi ultimi tempi che stai facendo un bellissimo lavoro, neanche tu mi hai chiamato, poi alla fine ti faccio una proposta. Antonio Marziale, che è un sociologo, presidente dell'Osservatorio Nazionale sui diritti dei minori, e gli avvocati Antonino Napoli, penalista responsabile dell'ufficio legale dell'organismo, e Lucia Legati, civilista e mediatrice familiare, traggono il libro Pedofilia, ciò che tutti noi dobbiamo sapere. L'escalation delle organizzazioni della dedita all'abuso dei bambini, anche in tenera età, allo scopo di infrangere il velo dell'indifferenza che pervade l'opinione pubblica, che invece ha il diritto dovere di saperne di più. Questo libro lancia un messaggio importante a tutta la società ed in questo caso anche alla politica in maniera trasversale. La pedofilia è un fenomeno che non va sottovalutato. La direttiva varata il 27 ottobre 2011 dal Parlamento europeo contro gli abusi, lo sfruttamento sessuale dei bambini, la pedopornografia, stabilisce norme minime riguardo la definizione dei reati e delle sanzioni penali. Tra le misure previste l'introduzione del reato di adescamento online, cioè il tentativo di un pedofilo di avvicinare il minore in rete, il cosiddetto grooming. Per un cittadino europeo il turismo sessuale è perseguibile anche fuori del territorio dell'Unione, riguardo i siti web che contengono il fondo materiale pedopornografico devono essere tempestivamente rimosse le pagine ospitate nel territorio europeo e si deve bloccare l'accesso, se non è possibile rimuovere, quando sono ospitate fuori dal territorio dell'Unione. Sequestro e confisca dei beni derivanti dai reati in questione, l'interdizione delle attività professionali che implicano contatti diretti e regolari con minori e in questo caso possibilità di richiesta di informazione da parte del datore di lavoro al momento dell'assunzione. Indagini e azione penale non subordinata alla denuncia e possibilità di continuare anche in questo caso il ritiro delle dichiarazioni, possibilità di perseguire i reati per un congruo periodo di tempo dopo il raggiungimento della maggiorità da parte della vita. La direttiva che combatte gli abusi, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia intende per l'appunto rafforzare la prevenzione, i procedimenti a carico dei trasgressori e le protezioni delle vittime in tutta Europa. Voglio ribadire con forza che il Parlamento europeo si è battuto fortemente per la creazione di sanzioni, torture applicabile nei vari stati, anche l'Olanda. Poiché il 20% dei molestatori continua a commettere violenze anche dopo la condanna, la direttiva dispone che ai condannati per questi tipi di crimini sessuali sia interdetto in via temporanea o permanente almeno l'esercizio di attività professionale che comportano contatti diretti e regolari con i minori. I datori di lavoro avranno perciò diritto a richiedere informazioni alle autorità giudiziarie su eventuali condanne per abuso sessuale ai minori. Agli Stati membri verrà richiesto inoltre di assumere ulteriori misure, come ad esempio iscrivere i nomi dei condannati per pedofilia in un apposito registro. Infine, mi preme sottolineare che l'iniziativa di oggi consente di fare alcune riflessioni soprattutto sul ruolo dimenticato ma fondamentale delle famiglie e della scuola. Molteplici problematiche sono all'ordine del giorno per i nostri figli, ma è quanto mai indispensabile trasferire loro valori più genuini, spesso sostituiti da miti televisivi o da pagine di costume. Ringrazio ancora una volta l'avvocatessa Rita Tulelli, che mi ha permesso di ascoltare Antonio Marziale, il quale attraverso il libro ha consentito a tutti noi di fare una serie di riflessioni sul fenomeno della pedofilia e quali strumenti usare per combattere. Concludo questo nunzio intervento europeo, tempi europei, ma noi parliamo, scusate la direzione, parliamo un minuto, non parliamo tre o quattro. Noi ci è consentito, lo sai, un minuto, massimo tre minuti quando siamo nella fase, quindi in un minuto noi vogliamo dire, ciò sono i tempi europei, questi però non sono tempi europei. Sono disposto, cara Rita, cara Antonio, a lavorare con te, con lei, per predisporre proposte da sottoporre al Parlamento europeo, perché noi abbiamo, come tutti voi sapete, anche lo sanno, come me, come collega italiano, che possiamo fare delle proposte, fare una risoluzione per migliorare una direttiva. Io sono disposto, chiamati, vengo, venite, proposte che sottoponiamo al Parlamento europeo. Noi non abbiamo tempi lunghissimi, abbiamo tempi lunghi, ma quelli che ci vogliono, per modificare, per aggiornare e migliorare. Ecco, questa non aggiornare, tutte le cose che tu hai detto, probabilmente non vanno sottolineate per il nostro paese, vanno sottolineate per altri paesi. Questo si può fare se noi premiamo di più sul Parlamento. Quale Parlamento, oggi dopo il Trattato di Lisbona, tu lo sai meglio di me, ha acquistato una serie di funzioni che non aveva, di competenze che non aveva, per ultimo anche in questo settore, diciamo, della parte, diciamo, degli aspetti sociali della vita comunitaria, ecco, quindi possiamo intervenire maggiormente. Cioè, il Parlamento si occupa oggi della povertà, si occupa delle situazioni difficili che ci sono in Europa, io per questo dico la verità, sono molto soddisfatto, perché parliamo, per esempio, lo vado ripetendo, di una direttiva, Angela, che vuole garantire l'alimentazione alla terra, tutti gli abitanti della terra fino al 2050, cioè il pericolo della desertificazione. Cioè, questo è un fatto interessantissimo, cioè garantire ai nostri simili, partendo dall'Europa, l'alimentazione a tutti i popoli della terra. Quindi questo è un fatto che sembra niente, ma leggendo gli atti poi uno si convince che effettivamente è una cosa assai interessante, importante, e che da qualcuno necessariamente deve partire. Quindi ai giovani questo messaggio: nell'Europa è più vicino, l'Europa attende a queste problematiche importanti, io sono contento che le scuole partecipino, quindi vorrei che fossero più, non voglio, più attente alle cose che si muovono in Europa, ci sono molti insegnanti che lo fanno, qualcun altro che ha, insomma, una preside come Angela Napoli, queste cose le sa a memoria, le fa l'esercito del parecchio, quindi vi ringrazio, vi chiedo scusa se poi corro, non vi dico la ragione, ma c'ho un impegno, devo andare, ecco, devo andare in giro, quindi vi ringrazio, soprattutto i giovani, i colleghi, i docenti e tutti i partecipanti, compresi i nostri amici che stanno qui.